rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E ogni volta che sento questa voce col problema del computer pensa, hai visto come sono stata fortunata che invece si è acceso. Ma cominciamo con una carrellata sui primi titoli per vedere oggi di che si parla, e quello di cui si parla principalmente è il fatto che la Corte dell'Aia ha ritenuto proponibile l'accusa di genocidio che è stata sporta dal Sudafrica a Israele. Titola su questo il Corriere della Sera, non titola su questo il Gruppo Gedi, ci sono due titoli gemelli tra Repubblica e La Stampa, diciamo che titola su qualcosa che possiamo apprezzare perché spesso si dimentica, cioè fascismo radice della Shoah, dice Repubblica, è un titolo analogo.
Che a sua volta lo dice Mattarella.
Certo, e nel senso, perché se no Repubblica non l'avrebbe detto, però insomma in questo paese in cui si sta dicendo veramente l'indicibile, ricordare che fascismo radice della Shoah, come dire, la dirò grossa da questi microfoni, grazie Presidente.
No!
E la Stampa titolo analogo, giornali beceri della destra se ne escono in maniera un po' scomposta, secondo me gli è dato un po' nervi questa cosa. E Libero titola il giorno della memoria corta, e su questo ci vediamo anche, come dire,
dei simpaticoni
nel senso che questa c'è una striscionata attaccata in piazza di Porta Maggiore che titola Giorno della Memoria Corta, e chiaramente quello striscione parla della volontà politica di non attualizzare la lettura sulla Shoah alla condanna del genocidio che sta avvenendo a Gaza, mentre Libero ovviamente sta parlando dell'esatto contrario, perché dice la Corte dell'Aia non archivia le accuse di genocidio contro Israele e Hamas esulta. In Italia palestinesi e centri sociali sfidano lo stop ai cortei pro Gaza in piazza lo stesso. Questo è uno degli altri argomenti di oggi, anche se i giornali non lo mettono proprio al centro, anzi direi proprio per niente. Un altro degli argomenti che prende le prime pagine, lo prendiamo dal giornale, quelli della, che era della famiglia Berlusconi, penso lo sia ancora, l'ONU nei raid di Hamas, rapporto shock degli israeliani, 12 dipendenti dell'UNRWA, cioè dell'agenzia ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi, fra i jihadisti della strada del 7 ottobre. Sottolineerei, al di là di tutto il resto, rapporto degli israeliani. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di un'accusa e di nient'altro. Ma andrei avanti. Il fatto, come quasi ogni giorno, va un po' per i fatti suoi, scusate il gioco di parole. Crosetto, Kiev perde, Mar Rosso alla larga, sarebbe delle frasi del ministro della difesa incoerenti con quello che dice pubblicamente, perché sono frasi off records in cui appunto Crosetto avrebbe detto che l'Ucraina sta perdendo, che è un po' il segreto di Pulcinella, ma anche che l'Italia si deve tenere lontano dal conflitto nel Mar Rosso. Tempo e Verità vanno sul tema migranti. La sinistra dice basta migranti, ma purtroppo è quella tedesca, il primo titolo della Verità, che sinceramente non ce ne importa niente di quello che sta dicendo. Il piano antisbarchi funziona, dice il Tempo, perché una delle accuse improponibili del PD al governo è che non funziona il piano sbarchi di Meloni. E poi direi che comunque appunto la maggior parte titola su quello che ha detto la Corte dell'Aia, lo fa l'Unità, lo fa il Manifesto, lo fa Domani, lo fa il Messaggero. Questo insomma è più o meno il volo d'uccello sui titoli. Thank you. Lo fa anche il dubbio: Israele eviti il genocidio, ma niente cessate il fuoco, nel senso che non è stato esplicitato il cessato il fuoco. Chiudo con questa carrellata con Avvenire: memoria da non perdere, Mattarella, l'antisemitismo malassoluto, Israele però non neghi uno Stato a un altro popolo. Tensione sui cortei, la Corte dell'Aia chiede a Gerusalemme di evitare un genocidio, ma non intima il cessate il fuoco, tregua vicina. Chiudo con questo e lascio la parola alla Stampa.
Allora sì, iniziamo con la Stampa, che oggi ci offre una sovracopertina, una finta copertina, non mi ricordo mai come si chiama questa cosa, con una foto del memoriale della Shoah e il titolo 27 gennaio, quale memoria. In queste quattro pagine la Stampa raccoglie una serie di contributi sul tema appunto della giornata della memoria, nonché una linea del tempo che ricostruisce un po' la storia della Shoah. Io vi leggerò più o meno non i contenuti degli articoli in questo momento, ma le firme raccolte in queste quattro pagine. C'è Andrea Malaguti, Mattarella e il risveglio delle coscienze, appunto un articolo che commenta il discorso di ieri di Mattarella nel giorno, appunto nell'evento dedicato alla giornata della memoria. C'è poi una, diciamo, un articolone su due pagine di Mattia Feltri, che inizia appunto in prima pagina: se questo è un uomo, l'eterna lezione. E poi Assia Neumann Dayan, noi ebrei e lo sterminio sociale. No, lo sterminio social, scusatemi. E infine, in quarta pagina di sovracopertina, Ute Lemper, essere tedesca è un lutto, così spiego la Shoah ai miei figli. Però poi passiamo invece alla prima pagina reale, diciamo tra virgolette, della Stampa, che, come si diceva poco fa, apre ovviamente sulla giornata della memoria con un virgolettato del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Shoah, le colpe del fascismo. Poi nel sommario in realtà si fa riferimento alla decisione adottata nella giornata di ieri da parte della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. La Corte dell'AIA non impone la tregua, Israele eviti il genocidio a Gaza, Netanyahu è autodifesa. Questo sarebbe stato il commento del presidente israeliano accanto appunto a il bollino di antisemitismo attaccato sulla fronte della Corte Internazionale di Giustizia, sempre da parte di esponenti del governo israeliano. Mattarella, nel giorno della memoria, chi ha sofferto come gli ebrei non neghi a un altro popolo uno Stato. Quindi un po' un tentativo, come dicevamo poco fa, apprezzabile, di spacchettare, non so come dire, questa visione cristallizzata nel tempo della giornata della memoria, un tentativo, diciamo, di attualizzazione apprezzabile, perché chiaramente non era scontato che nel discorso istituzionale del Presidente della Repubblica si facesse menzione a Gaza e allo Stato palestinese. Detto questo, sul tema di oggi, della giornata di oggi, abbiamo anche un articolo di commento di Sami Modiano, La mia testimonianza per tutti gli innocenti, appunto uno dei sopravvissuti ai campi di concentramento. Ma c'è anche un articolo sulle piazze di oggi, sfida al divieto sui cortei pro Palestina. Di questo si parla alle pagine 6 e 7 della Stampa di oggi. Stop ai cortei pro Palestina, ma scontro sul divieto. Meloni, siamo preoccupati. Da Milano a Napoli le questure accolgono l'invito del Viminale a rimandare le manifestazioni, ma non tutti gli organizzatori si adeguano. Il timore dei sindaci, la guerra è un altro tema. Mi preme ricordare che qui siamo a Roma e il sindaco Gualtieri si è candidamente espresso in favore del divieto alla manifestazione di oggi. Questo, insomma, è da inserire nelle informazioni che non dimenticheremo. A pagina 7, le piazze dei disobbedienti, dai giovani palestinesi alla sinistra antagonista. Quindi qua non si parla di centri sociali, ma una galassia della sinistra antagonista, la galassia appunto che sfida la circolare. L'Italia dovrebbe vietare le commemorazioni fasciste come quelle di H. Larenzia, chiaramente il sottotesto, e non le manifestazioni per la solidarietà al popolo gazzawi e palestinese. E poi c'è un intervento di Matteo Nucci che io ho letto, ma sinceramente non si capisce bene, mi sembra un po' cerchio bottista, il cortocircuito della memoria, in cui sostanzialmente si dice la memoria deve essere messa nel contesto attuale, calata nell'attualità, ci deve servire per leggere l'oggi e evitare che si ripetano gli stessi errori e orrori del passato. Tuttavia la Shoah ha una memoria specifica che non è paragonabile a nessun altro evento, tuttavia i cortei di oggi sono, non andrebbero vietati, insomma mi sembra un po' questa l'argomentazione, ma non credo sia necessario leggere tutto. E sempre sul tema della giornata di oggi c'è un articolo di analisi di Ugo Magri sul discorso del presidente Mattarella, se solo il presidente riesce a parlare chiaro, e anche un articolo di Enrico De Aglio sempre sulla colonna di sinistra della Stampa, Torino non dimentichi l'eredità di Primo Levi. Si passa poi ad altri temi, perché c'è appunto sempre nella colonna degli articoli di commento un articolo sulle riforme istituzionali, una domanda al PD sulla Costituzione, firma Montesquieu, e diciamo la domanda che viene posta al PD è se pensano sia opportuno, insomma, dire qualcosa o fare qualcosa di concreto per evitare questa torsione in favore dell'esecutivo proposta anche dal progetto di riforma costituzionale, se per favore si svegliano e dicono qualcosa in tutela delle prerogative del Parlamento. Questo non penso riceverà una risposta a questo articolo. Sulla colonna di destra invece ci sono altri temi, c'è un'intervista a Schillaci, ricordiamo appunto ministro della salute, giusto?
Sì. Sì, è quello là, quello di Tor Vergata.
Esatto, medici stop ai tetti di spesa, sull'autonomia vigilerà il ministero. Il tema qui è chiaramente
cioè
quello...
Calderoli?
O forse Schillaci.
Ah, forse lui stesso.
In entrambi i casi non mi rassicura in qualche modo. Alle pagine 10 e 11 quindi troviamo il tema sanità, e troviamo il tema sanità con questa intervista appunto a Orazio Schillaci, che chiaramente si ricollega, come dicevo, al DDL di sull'autonomia differenziata, insomma punta di diamante della Lega Nord e anche la Lega senza più Nord, anche se nella discussione parlamentare hanno tirato sul leone di San Marco,
sì, la Serenissima nel cuore,
esatto, però appunto è il termine di negoziazione interno sostanzialmente alla maggioranza di governo, quindi è la richiesta insomma per questa legislatura, per questo governo della Lega, su cui non intende fare retromarcia. Infatti il DDL è stato approvato, penso al Senato, mi sembra di ricordare al Senato, per tagliare le liste d'attesa, dice Schillaci, via libera le assunzioni e più soldi agli ospedalieri. L'autonomia? Roma manterrà il coordinamento, la distribuzione delle risorse non cambia, ma serve una scossa alle regioni. Secondo
le bugie ormai sono pane quotidiano,
è la mistificazione.
Perché quello di il DDL dell'autonomia è stato proprio, è esplicito che non deve avere nessun peso economico sullo Stato, quindi non c'è nessun investimento.
Sì, è proprio sostanzialmente una riforma strutturale, però a economia invariata, nel senso senza dei fondi specifici.
Ma poi la finiamo qui con l'autonomia differenziata. Nel momento in cui tu decidi che ciascuna regione spenderà i soldi del gettito fiscale di quelle regioni, di quella regione stessa, le regioni più povere, dice, ci saranno dei fondi per controbilanciare, ma i fondi non sono stanziati.
E quindi... Vabbè, quindi invece Schillaci dice l'autonomia differenziata servirà a rendere più efficienti gli enti locali, questa è la tarantella che sentiamo sempre, e poi però c'è una domanda che viene fatta appunto a Schillaci e riguarda la notizia che arriva, insomma, che gira da qualche giorno sul fatto che il ministero avrebbe inviato degli ispettori all'ospedale Careggi di Firenze per, a seguito diciamo di tutta una serie di altri eventi successi prima, in primis l'interrogazione parlamentare di Gasparri che chiedeva appunto dei controlli sull'equipe e sul centro che all'interno del Careggi si occupa di percorsi di affermazione di genere, in particolare per persone persone adolescenti. Gasparri insomma evidenziava, secondo lui, il fatto, comunque metteva la pulce nell'orecchio al ministero dicendo che i protocolli non tutelano i minori e che non c'è un'adeguata assistenza psicologica. Ovviamente Pro Vita e Famiglia e tutta la galassia antigender hanno festeggiato e hanno pompato al massimo, diciamo, questa iniziativa di Gasparri. E è uscito poi questo inserto vergognoso, insomma, sul magazine Panorama, settimanale penso sia. E quindi a Schillaci viene chiesto da Paolo Russo: lei ha inviato gli ispettori al Careggi di Firenze, dove agli adolescenti con disforia di genere viene somministrato il farmaco triptorellina per bloccare momentaneamente lo sviluppo puberale, sembra quasi un'azione punitiva. Schillaci dice: assolutamente no, è solo un controllo per verificare la corretta applicazione della normativa vigente, fermo restando che parliamo di un farmaco autorizzato dall'AIFA all'uso off-label, ossia per scopi diversi da quello per cui è stato autorizzato. Peccato che Schillaci però non dica che l'AIFA ha autorizzato questo tipo di utilizzo per questo farmaco, e tra le richieste, diciamo, di Gasparri o comunque di questo governo fascista, c'è anche quello di chiedere all'AIFA di rivedere questa decisione già presa. Ma di questo parleremo un po' di più nella lettura delle pagine interne, perché a pagina 11 c'è un articolo di Nadia Ferrigo, non saprei, che commenta invece la lettera pubblica fatta uscire dall'associazione Genderlands a firma di genitori, appunto, di persone adolescenti che invece sono inserite in questo protocollo. Lo trovate a pagina 11 della Stampa, poi l'andremo a leggere. Disforia di genere, genitori in rivolta, non ostacolate chi cura i nostri figli. La protesta delle famiglie dopo l'ispezione ordinata dal Ministero al Careggi di Firenze: il bambino sarebbe stato travolto dalla pubertà, qui ha trovato ascolto e comprensione. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, sempre sulla colonna di destra, abbiamo il MES, un articolo di commento di Veronica De Romanis: perché con il MES salviamo la sanità. E infine un articolo sempre di commento di Marianna Filandri, che invece si inserisce nel dibattito che è seguito al discorso pronunciato da Margherita Cassano all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Margherita Cassano, presidente della Corte di Cassazione, che ha dedicato un lungo passaggio del suo discorso alla violenza di genere, all'incremento dei femminicidi, andando a evidenziare come senza libertà dalla violenza economica non sia possibile fuoriuscire dalla violenza domestica e di genere. Se le donne, le persone che subiscono violenza di genere non hanno le risorse per iniziare un percorso di autodeterminazione, di autonomia e di liberazione, è impossibile prevedere delle politiche efficaci per contrastare la violenza. E di questo parla appunto Marianna Filandri: quel gap economico che umilia le donne. Questo lo trovate a pagina 23 della Stampa, se ci rimane tempo poi ce lo andiamo a leggere. Infine, in taglio altissimo sopra la testata, torna Pozzolo, ricordiamo, appunto, parlamentare di Fratelli d'Italia, parlamentare pistolero di Capodanno, dimentica lo sparo, sono tornato a fare politica. Pozzolo, insomma, un po' silurato da Fratelli d'Italia, è stato sospeso dal gruppo parlamentare, archivia lo sparo di Capodanno, ha deciso che basta parlare di questa storia, per me è tempo di tornare a fare politica, e decide di farlo alla Giornata della Memoria a Vercelli, prima uscita pubblica del deputato di Fratelli d'Italia.
Ci voleva.
C'è poi la storia del fascio console, Battani spinto da Palazzo Chigi, il malumore degli ambasciatori, questo lo troviamo a pagina 15, l'ascesa lampo di Battani. Parliamo appunto di Mario Battani, che è stato nominato ambasciatore nella sua più alta carica del corpo diplomatico. La promozione dell'ex console fascio rock sostenuto da Palazzo Chigi scatena i malumori degli altri ambasciatori, una nomina politica. Ricordiamo appunto fascio rock perché uscì questo video in cui lui cantava in un gruppo nazi rock alla festa di Casa Pound, tendenzialmente.
Bella gente.
Esatto. E accanto a questo mi sembra sia interessante dare un'altra notiziola: il fatto che Charles Michel ha deciso di ritirare la sua candidatura alle elezioni europee di giugno come capolista della compagine dei liberali in Belgio, ha fatto dietro front e quindi rimarrà presidente del Consiglio europeo fino alla fine del suo mandato. Questo ci interessa non tanto per Charles Michel nello specifico, ma perché è il seggio vacante, anzi diciamo la poltrona vacante a capo del Consiglio europeo, avrebbe comportato diciamo che a coprire quella poltrona vacante sarebbe salito Orban, in quanto a breve diciamo la presidenza dell'Unione Europea, anzi a luglio, sarà ungherese.
C'è una abbiamo telefonata. Un'ascoltatrice, sì.
Buongiorno.
Pronto, buongiorno a te.
Buongiorno. Volevo, come avete già evidenziato voi, rimarcare veramente la bugia e la fandonia che contraddistinguono questo governo Meloni. Non che gli altri siano stati esenti, per carità, ma questa proprio, come dice, costruisce la storia.
La cosa che mi dà impressione è il livello di...
Ti sentiamo molto male, non so se stai parlando in viva voce, in caso levalo.
Adesso?
Molto meglio.
Dicevo, la cosa che mi fa impressione è che la Sette faccia una campagna sistematica di... profianista in buona sostanza, di pianificazione di tutto quello che c'è a sinistra. Addirittura ha detto che era più volte con, come dire, una premessa prima del telegiornale di Enrico Mentana, che la manifestazione di oggi sarebbe stata indetta dai centri sociali e da Forza Nuova e Castellino. E ci ha fatto pure tutto un pipponcello per far vedere come si univano gli opposti. Altra cosa è questa terrificante sulla pelle di adolescenti alla scoperta della propria identità, di questa cosa, di questo attacco che hanno fatto all'ospedale Careggi. Allora io vi consiglio proprio caldamente di leggervi un libro che si chiama Gender Libera Tutto di Camilla Vivian, che sono le storie dei ragazzi in transizione raccontate dai genitori. Sono le storie, una storia di dolore, di suicidi inventati. Questi stanno legiferando sulla pelle delle persone e in particolar modo degli adolescenti, chiaramente dandogli come dire, un'idea vecchia, familistica, sessista di tutto quello che è il genere, le scelte di identità. Io credo che noi ci dovremmo attrezzare.
Sicuramente, e comunque più tardi lo riaffronteremo.
Perfetto, sia per questo tema che per la Palestina, perché purtroppo siamo costretti a condividere la piazza, non con i fascisti perché quelli l'hanno cacciati, ma con un po' di stronzi, sì, perché io non posso pensare di stare in piazza con Chef Rubio che è un cestista di merda. Buone cose, grazie, ciao.
Ciao.
Assolutamente, quest'ultimo commento ci rimanda appunto all'importanza di tenere insieme in un'ottica intersezionale, possiamo dire, anche se è un termine ormai abusato, una trasformazione dell'esistente a 360 gradi, diciamo, di cui un po' nel redazionale proveremo
a parlare. E fra l'altro intersezionale sarà abusato, ma è oggetto di attacchi precisi, quindi qualcosa vuol dire che, non so se hai finito con la stampa.
Chiudo solo dicendo appunto, a parte il console Fascio Rock, che c'è anche un altro tema che troviamo su alcune prime pagine, la sentenza su Zunkeddu, libero dopo 33 anni, non è stato lui a fare la strage. Di questo si parla alla pagina 17 della stampa. Assolto dopo 33 anni in carcere da innocente, la sentenza sul pastore sardo Beniamino Zunkeddu era stato condannato all'ergastolo per triplice omicidio. Sempre a pagina 17 della stampa, in realtà 16 e 17, troviamo una serie di articoli, a parte questo, sul tema in carcere in senso lato, perché a pagina 16 troviamo un articolo di Alberto Simoni, Alabama esecuzione horror, detenuto soffocato con l'azoto muore dopo mezz'ora di agonia, è il primo caso al mondo, si chiamava Kenneth Smith e era sopravvissuto già all'iniezione letale 2 anni fa, un passo indietro per l'umanità. Questa è stata una notizia che a me personalmente mi ha completamente sconvolto ieri. L'ONU sta parlando addirittura giustamente diciamo di una modalità di eseguire la pena capitale, che ricordiamo essere ancora in vigore in alcuni stati degli Stati Uniti, una forma appunto di eseguire questa brutalità assurda in un modo ancora più brutale, che si configura come una forma di tortura. A pagina 17 troviamo invece anche, questo poi lo andremo a leggere dopo, un articolo di Eleonora Camilli che commenta la sentenza della Corte Costituzionale su un tema di cui abbiamo parlato proprio io e te, tra l'altro, dai microfoni di questa radio insieme a una compagna, sul tema dell'affettività e della sessualità in carcere. Sì alla sessualità dietro le sbarre, illegittimo impedirla ai detenuti. La sentenza della Consulta, bocciati i controlli sui colloqui, Antigone verdetto storico, ma adesso diventi un diritto effettivo. Quindi ora la palla passa di nuovo al legislatore per colmare questo vuoto. Poi questo dopo ce lo andiamo a leggere.
Ce lo andiamo a leggere. Io direi che prima di vedere la prima pagina del Corriere, visto che non vedremo tutte le prime pagine, ma uno dei commenti che troviamo, uno degli articoli di fondo che troviamo sulla prima di Repubblica, si intitola Un verdetto salomonico, è di Enrico Franceschini, e affronta il tema della risposta della Corte dell'Aia, che mi sembra insomma abbia un'utilità andare a vedere come viene letta. Sostanzialmente dice che chiaramente questo verdetto può avere riflessi in quello che succede nel quadro geopolitico, in quello che succede dentro Israele, in quello che succede dentro la striscia di Gaza. Dice bisogna tener conto che questa sentenza non ha diviso in due i giudici, che pure sono alcuni di stati pro-Israele, tra cui Stati Uniti e Germania, altri, lui li definisce così, anti-Occidente, guidati da Russia e Cina. Ma se andiamo a vedere i voti, una parte ha avuto 16 voti favorevoli e uno negativo, una parte 15 voti favorevoli e due negativi. Quindi sottolinea, credo correttamente da questo punto di vista, Franceschini, si tratta di un accordo con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo con gli Stati Uniti, e non a caso dice: mentre ciascuna delle due parti, Israele e palestinesi, riceve e subisce qualcosa alla sentenza, gli Stati Uniti ricevono tutto quello che volevano, ovvero non un'accusa esplicita di genocidio a Israele, ma l'ammonimento a cambiare strategia se vuole evitarla, non l'orrore di fermare la guerra contro Hamas, ma la richiesta di limitare i danni ai civili e aumentare l'assistenza umanitaria. E il motivo per cui Stati Uniti e Israele non vogliono la fine delle ostilità è che se finissero adesso vincerebbe Sinbar, il cervello del pogrom del 7 ottobre. Scusate il linguaggio, ma è quello di Repubblica. Vincerebbe Hamas, esito che per la verità anche il ministro degli esteri dell'Unione Europea Borrell aveva considerato inaccettabile. È il verdetto insomma di cui Biden aveva bisogno. Questa è la lettura di Franceschini. Io non la trovo eccessivamente marcata da questo punto di vista, perché comunque la Corte ha definito accettabile l'accusa di genocidio per Israele, però andare a analizzare questi voti e che quindi dietro c'è un accordo mi sembra che possa essere utile. Questo sulla prima di Repubblica. La prima del Corriere: Corte dell'Aia, avviso a Israele, è il primo titolo. E poi troviamo eviti il genocidio a Gaza, l'ira di Netanyahu, una decisione vergognosa. Netanyahu qua si limita al vergognosa, ma alcuni ministri del suo governo ovviamente usano per la Corte l'aggettivo antisemita, lo fanno sia il ministro della difesa che il ministro della sicurezza, due destrissimi di quel governo, se proprio riusciamo a fare delle differenze all'interno. Poi troviamo una piccola foto di Mattarella, un popolo che ha sofferto non neghi lo Stato agli altri, è un virgolettato che sintetizza il discorso di Mattarella al Quirinale per la giornata della memoria. Poi si ricorda Forza Italia 30 anni dopo, la festa e il ritorno di Gianni Letta. Si sta parlando del fatto che esattamente 30 anni fa, cioè nel gennaio del 94, ci fu la famosa discesa in campo di Silvia Berlusconi. Di Silvio Berlusconi, fu proprio lui che usò questa definizione. Chi non è abbastanza giovane da non esserci stato, si ricorderà quegli spot televisivi che non si sapeva a cosa si riferivano, i cartelloni eccetera, e poi la faccia inquietante col sorriso smagliante da venditore di truffe con cui Berlusconi si presentò in televisione. Ecco, i Forza Italioti, molto nostalgici, si riuniscono a ricordare tutto ciò. Assolto il pastore in cella da 33 anni, finito l'incubo, anche qui la storia di Zuncheddu. E la fotonotizia è invece, nella fotonotizia si parla di tennis. E l'editoriale del giorno, quello che sta sulla colonna di sinistra, è di nuovo di Federico Rampini, ma Federico Rampini sparagliglia le carte, non so, forse non aveva niente, o oggi era così, c'erano tanti altri che parlavano degli attacchi all'Occidente, quindi ha potuto evitare di farlo lui, non so, comunque non ci ha entusiasmato lo stesso, ecco. Cosa fare per l'Africa e per noi è il titolo, parla d'Africa, cioè cosa ci dice, senza farla tanto lunga, che l'Africa non va trattata da vittima come si fa sempre qua in Italia, perché in realtà c'hanno un sacco di telefonini, un sacco di internet, sono un mercato notevole, c'hanno il 30% delle risorse, certo le risucchiamo tutte noi, ma e quindi l'Africa sostanzialmente, lui dice, è un'occasione e gli europei la vedono solo come una vittima perché vogliamo sentirci l'ombelico del mondo. Ah, poi c'è anche, non solo c'hanno le risorse secondo lui, ma anche creatività artistica e il ritmo nel sangue. Non lo dice, dice creatività artistica. Il summit italiano e il piano Mattei sono l'occasione per impostare un discorso maturo e una relazione tra uguali, cioè sostanzialmente si va a giustificare questo piano Mattei di Meloni, che come dire sono nuovi percorsi del neocolonialismo, direi io. L'Italia affronta questa sfida con vantaggi e handicap particolari. Qual è il vantaggio? Che non abbiamo, la domanda è mia, non abbiamo un passato imperialista e coloniale ingombrante come quello della Francia, però ce l'abbiamo, Rampini, anche parecchio vergognoso. Quindi secondo loro, insomma, gli stati africani sarebbero meno sospettosi e diffidenti nei confronti dell'Italia. Però il nostro tessuto economico dominato dalle piccole e medie imprese ha un'avversione al rischio, va aiutato ad affrontare mercati pieni di incognite. Insomma, chiude praticamente così: è ora di guardare l'Africa come una terra di opportunità. A me sinceramente sembra che che l'Europa guardi l'Africa come una terra di opportunità, almeno da quello Scrabble of Africa che ha chiuso il 1800, per cui è stata divisa in pezzettini e data ai paesi europei. Si vede che a Rampini pare di no. Verderami oggi parla di un argomento nella sua rubrica 7 giorni veramente non interessante, cioè il fatto che i Forza Italioti sono galvanizzati perché forse sorpassano la Lega, e la Lega rosica. E detto questo, infatti abbiamo finito col Corriere, non so che ci vuoi leggere.
Passerei al Domani. Il Domani apre, come dicevi prima, con ovviamente la giornata della memoria, tenendo insieme la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia e il discorso di Mattarella. La fotonotizia di apertura è appunto un momento dell'evento di ieri a cui ha partecipato Mattarella. L'AIA: Israele eviti il genocidio, la lezione antifascista di Mattarella. Per la Corte di Giustizia accuse fondate, ma non chiede la tregua. Il Colle: no al culto del capo. E questo appunto si ricollega alla scelta di Mattarella di evidenziare il come, diciamo, fascismo e olocausto siano intrinsecamente connessi. Al tema della giornata della memoria, in realtà della anche guerra in Palestina, il Domani dedica le pagine 2 e 3 con un articolo di Youssef Hassan Olgado di commento alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia. La Corte dell'AIA riconosce il rischio di genocidio a Gaza, ma non chiede la tregua. Il Tribunale dell'ONU impone a Israele di disporre misure per evitare la pulizia etnica. Il caso presentato dal Sudafrica accolto nella sostanza, ma nella striscia si combatte. E c'è anche un commento alla decisione della Corte a firma di Guido Rampoldi, perché il verdetto è una vittoria per i diritti umani. La decisione avrà anche deluso i palestinesi, ma un punto di svolta equivale a una messa sotto accusa di fatto di Israele per ipotesi di genocidio, uno sforzo di autocoscienza. Effettivamente, anche prima parlando commentavamo che il dato che dopo questa decisione si rimane, diciamo, come più forte probabilmente della giornata di ieri è appunto la verità scritta diciamo su nero su bianco del fatto che Israele è stato rinviato a giudizio da una corte internazionale per il reato di genocidio. Ora, al di là di quello che dirà poi la sentenza finale, per cui appunto ci sarà da attendere anche 2-3 anni, sarà diciamo una vicenda giudiziaria lunga, questo è il dato di ieri. Sulla giornata della memoria di per sé, a pagina 3 del Domani, Giulia Merlo firma un articolo sul giorno della memoria, fascismo e olocausto. La lezione di Mattarella risuona forte a destra. Il Presidente della Repubblica ha condannato la Repubblica di Salò e definito il culto della personalità e del capo un virus micidiale. E poi appunto sentivo stamattina in altre rassegne stampa il commento delle reazioni fisiche di Meloni e La Russa, che si sono un po' inclinati uno da un lato uno dall'altro di fronte a queste parole in una smorfia congelata. E poi c'è un articolo di Davide Assael, sempre a pagina 3 del Domani: è abietto usare la Shoah come clava contro Israele. Questo è il focus di Domani sulla giornata della memoria. In realtà c'è anche un altro articolo a pagina 4, la tecnologia degli aguzzini, così trasferivano i deportati, quindi un articolo di Dario Venegoni, presidente nazionale ANED. Poi torniamo sulla prima pagina del Domani, la seconda parte, la parte bassa, la seconda metà della prima pagina è dedicata invece a un altro tema, l'inchiesta della Procura di Roma, Huawei e Anas, ecco tutte le chat su Freni. Freni è il leghista Federico Freni, citato spesso dagli indagati del cosiddetto sistema Verdini. Nuove carte dell'inchiesta sul presunto sistema corruttivo messo in piedi dai Verdini. Tra messaggi e incontri, il sottosegretario leghista ha condiviso con il cognato di Salvini un documento nomine, la cena con i cinesi. Questo un articolo a firma, doppia firma di Giovanni Tizian e Nello Trocchia, che tiene un po' le fila dell'inchiesta che intanto procede, che ricordiamo insomma aveva visto interessati Denis Verdini, il figlio, e poi tutta la polemica ovviamente e chiaramente in quanto Salvini ministro delle infrastrutture, anche sul ministero stesso e sul sottosegretario leghista. Sulla colonna di sinistra due articoli di commento, uno di Guido Rampoldi, l'abbiamo visto appunto, una sentenza storica che può cambiare lo scenario, e poi Emanuele Felice, tra fisco e clima il PD spieghi bene che Europa vuole, le candidature sono secondarie. Quindi anche qui ritorna diciamo la questione delle europee, abbiamo visto che è stata approvata appunto in Parlamento la legge sull'election day, quindi l'8 e il 9 giugno si terranno sia le europee che le amministrative, alcune regionali, a parte la Sardegna che andrà al voto già a febbraio, e quindi diciamo continua, sta di fatto che mi sembra Meloni, non so se si è espressa, ma Elly Schlein, quindi la segretaria del PD non ha ancora chiarito se farà da capolista alle europee. Quindi continua diciamo a svilupparsi la negoziazione interna ai partiti in vista delle elezioni europee. Infine, con questo chiudo la prima pagina del Domani, in taglio bassissimo ci sono dei titoletti che rimandano a articoli nelle pagine interne, tra cui appunto oppositore o pedina di Putin, le contraddizioni di Nadezhdin, a firma di Mara Morini, lo trovate a pagina 11, e poi un un articolo di Raffaele Alberto Ventura, come essere politically correct ci pensa l'intelligenza artificiale.
Ci sono studi che sottolineano esattamente il contrario, ma vabbè. E andiamo avanti, la prima del Manifesto, c'è una grande foto dove si vede Netanyahu e due ministri del suo governo, tutti vestiti di nero, con dietro quattro bandiere di Israele, e il titolo è "A processo, archiviazione respinta, il genocidio di Gaza è plausibile". Con una decisione storica, la Corte internazionale dell'AIA accoglie la richiesta sudafricana di giudicare Israele, che ora deve evitare qualsiasi azione contro i civili palestinesi. Tel Aviv, tribunale antisemita. E su questo, come svuotare di senso una parola importante come antisemitismo, a me questo sembra un buon modo. Andando avanti, insomma, andando un po' a vedere, corrisponde a quest'articolo la cronaca, diciamo, di quanto è successo alla Corte di Laura Burocco, che la troviamo a pagina 2. La Corte internazionale dell'AIA ha accolto le richieste avanzate dal Sudafrica affinché vengano applicate misure immediate in prevenzione di un genocidio a Gaza. Malgrado la sentenza non abbia menzionato la richiesta di un cessate il fuoco da tutti auspicato, il contenuto delle disposizioni è tale da sottintenderlo. Particolarmente significativo l'obbligo a cui viene richiamato Israele di impedire omicidi, gravi danni fisici o mentali, distruzione fisica totale o parziale deliberata del popolo palestinese, l'imposizione di misure che possono impedire le nascite. La Corte risponde alle richieste fatte dal team legale e politico sudafricano lo scorso 12 gennaio. Tra queste, appunto, quelle dell'avvocato Adila Assim, riguardanti l'aumento dei tassi di mortalità materna e neonatale, che potrebbero configurare un deliberato tentativo di eliminazione del popolo palestinese, e la violazione dell'articolo 2b riguardante i gravi danni mentali e fisici ai palestinesi di Gaza. La Corte ha inoltre imposto a Israele con effetto immediato la garanzia che le sue forze militari non commettano nessuno degli atti criminali elencati dai legali sudafricani, come gli attacchi al sistema sanitario palestinese, l'incitamento alla violenza, gli abusi sulle donne, le umiliazioni di uomini e bambini. Egualmente vengono confermate le allegazioni presentate dall'altro avvocato riguardo l'utilizzo di discorsi genocidari da parte di leader politici con responsabilità di governo e ufficiali militari. Secondo la ministra delle relazioni internazionali sudafricana Pandor, il salvataggio di vite umane non riguarda solo il cessate il fuoco, si tratta di garantire che gli aiuti umanitari siano forniti a coloro che hanno bisogno di sostegno, così come di garantire che lo Stato di Israele, che attualmente è uno Stato occupante che amministra la Palestina, fornisca i servizi di base necessari di cui hanno bisogno i residenti di Gaza e della Cisgiordania. In questo la Corte è stata esplicita, imponendo l'obbligo a Israele di adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e dell'assistenza umanitaria urgentemente necessari. La rappresentanza sudafricana si dice soddisfatta della richiesta avanzata a Tel Aviv di presentare un report tra un mese, ritenendo comunque cruciale nel frattempo il monitoraggio della situazione. Secondo Pandor, appunto la ministra sudafricana, ciò che vogliamo è che gli stati membri delle Nazioni Unite supervisionino il processo e garantiscano di creare le basi per una comunità globale in cui non sia così facile ricorrere alle armi, in cui gli abusi non vengano così spesso tollerati e che maggiori sforzi siano diretti alla negoziazione e alla ricerca di mezzi pacifici per porre fine al conflitto. Qui finisce il virgolettato, inclusa la creazione di due stati. Mentre Israele continua ad affermare che si tratta di una questione politica tra Israele e Sudafrica, Pretoria, in virtù della sentenza della Corte, continua a sottolineare il regime di occupazione illegale e violenta della Palestina da parte di Israele e l'inammissibilità della linea che insiste sulla legittima difesa dopo il brutale attacco di Hamas del 7 ottobre. Non si tratta di un caso tra Israele e Sudafrica, ma di un'azione giudiziaria il cui intento è quello di mettere alla prova la legittimità degli organismi internazionali nell'esercizio esercitare la loro responsabilità nel proteggere tutti noi come cittadini globali. E questo, oltre all'aspetto umanitario di una fratellanza che unisce il popolo sudafricano a quello palestinese, è probabilmente il maggior significato di questa azione legale: smascherare l'assenza di contenuto concreto di una serie di norme internazionali, interrogare l'applicazione di standard differenti quando si tratta di proteggere cittadini in differenti aree geopolitiche, osservazioni che la guerra in Ucraina aveva già sollevato, denunciare l'impunità garantita colpevolmente ad Israele dalla comunità internazionale. La Corte ha ribadito che non si tratta di una decisione sull'accusa di genocidio, ma è evidente che tutti gli stati che hanno appoggiato Israele saranno ritenuti complici della violazione della Convenzione. Questo sottintende che Germania, Regno Unito, Stati Uniti debbano assumersi le proprie responsabilità, ma anche che tutti gli stati che non hanno dichiarato il proprio appoggio all'azione legale, contro Israele. Questo leggiamo a pagina 2 del manifesto. Sempre su questo anche l'editoriale del giorno, della prima del manifesto, per la firma di Tommaso Di Francesco: dopo l'AIA, gli alibi e le conseguenze. Dalle macerie del diritto internazionale dopo tante guerre che hanno devastato e dell'ONU, le cui sedi il governo israeliano ha bombardato, fa capolino la voce di una sentenza insieme storica e sibilante, quasi di svolta, ma che nello stesso tempo, per gli attuali rapporti di forza nel mondo peggiori della guerra fredda, rischia di apparire come alta posizione di principio, ma lontana dalla necessità di fermare subito la mattanza in corso a Gaza, perché la guerra continuerà. La Corte internazionale, il principale organo giudiziario ONU nelle controversie tra stati, era chiamato ieri in questa prima sentenza non a decidere se quel che commette Israele è genocidio, ma solamente se aveva giurisdizione sul caso e se era accettabile l'imputazione per genocidio. Se insomma in quello che è accaduto in questi 3 mesi e mezzo nella striscia di Gaza si può raffigurare una violazione della Convenzione contro il genocidio, della quale è firmataria Israele stessa. Bene, la Corte, respingendo la richiesta di Israele di archiviare l'accusa sudafricana, dichiara che atti riguardanti l'offensiva israeliana plausibilmente raffigurano il genocidio. Poi ci vorranno anni per arrivare in fondo, come si sottolinea un po' in tutti gli articoli. Poi si continua dicendo: non era scontato, del resto era assai difficile nascondere i più di 25.000 morti finora, per gran parte civili, le migliaia di bambini uccisi, le decine di migliaia di feriti e mutilati. Il 70% delle abitazioni rase al suolo, il sistema umanitario della striscia fatta a pezzi, gli aiuti alimentari e sanitari negati per 1.700.000 persone in fuga sotto le bombe e alla fame, mentre per il personale sanitario e i giornalisti finisce nelle fosse comuni. Il fatto non è da poco, basta vedere la reazione del premier Netanyahu, che ha parlato di oltraggio, e degli altri, insomma, che vi già vi citavamo prima, che hanno parlato ovviamente di antisemitismo. Per quanto riguarda il voto 15-2 e 16-1, ci sono stati membri indipendenti, ma di paesi dichiaratamente filo-israeliani, come Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Australia, e basta ascoltare le reazioni, quelle palestinesi. L'esponente, un esponente di Hamas dichiara che la decisione della Corte isola Israele, la ANP plaude alla sentenza a favore dell'umanità, e poi si parla di Borrell, alto rappresentante per gli esteri dell'Unione Europea, che insiste sullo stesso tema: le ordinanze della Corte di Giustizia sono vincolanti per le parti e queste devono rispettarle. Più o meno questo, insomma, ci dice di Francesco sul manifesto. Gli altri temi, o meglio ancora su questo, viene intervistata la giurista Chantal Meloni. Il titolo sulla prima pagina è: di fatto le misure ordinate implicano un cessate il fuoco, perché Chantal Meloni specifica che è impossibile obbedire a quello che dice la Corte senza senza cessare il fuoco, e poi si parla di quello che succede intanto a Gaza, lo fa l'inviato Michele Giorgio, si continua a morire di raid e di fame, gli aiuti bloccati dalle proteste israeliane al valico. Qui c'è come dire una messa a punto su cui non ci siamo, i giornali fin qua non si sono soffermati, e cioè quello che sta succedendo in questo momento al valico di Rafa. E mercoledì, il primo giorno delle proteste, solo 9 camion erano riusciti ad attraversare Kerem Shalom, mentre 114 sono stati dirottati al valico di Rafa fra Egitto e Gaza. Le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza, ieri Hamas ha diffuso un video con 3 di loro, ma anche semplici cittadini israeliani mobilitati dai movimenti Svav9 e Madri dei combattenti, intenzionata a fermare il flusso di generi di prima necessità e medicine per Gaza finché tutti gli ostaggi non saranno rilasciati. Quindi c'è questa azione dell'opinione civile israeliana che ferma gli aiuti, che sottolineano si chiamano umanitari. E andando avanti in questo articolo di Michele Giorgio, ieri decine di autocarri, alcuni dei quali con la bandiera egiziana, sono rimasti fermi in fila per ore. Una manifestazione israeliana ha definito un fallimento morale la consegna degli aiuti ai civili palestinesi che, a suo dire, coprono i crimini di Hamas. Lei e gli altri hanno invitato gli israeliani a venire al valico di frontiera e fermare con i loro corpi questi aiuti per i palestinesi. Si è esortato Netanyahu a mostrare più coraggio, ossia respingere le pressioni degli Stati Uniti. L'amministrazione Biden infatti aveva chiesto al governo israeliano di facilitare l'ingresso dei camion. Pochissimi hanno potuto seguire le notizie dell'AIA, per loro la giornata di ieri è stata uguale a quella di giovedì, quella di oggi non sarà diversa da domani. L'offensiva militare israeliana continua e si allungherà la scia di sangue e distruzione. La corte più importante al mondo non ha chiesto di fermare la guerra come speravano i palestinesi. Tra giovedì e venerdì cannonate e bombe hanno ucciso 183 persone secondo i dati del Ministero della Sanità, portando il bilancio totale dei morti palestinesi a 26.083. L'offensiva israeliana solo ieri ha compiuto 19 massacri contro famiglie a Gaza. Questo lo dice l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Gli aiuti scarseggiano ovunque a Gaza, però nel nord martoriato e difficile da raggiungere per i divieti dell'esercito israeliano e i combattimenti, la fame perseguita migliaia di famiglie. Si rischia la carestia, la situazione alimentare nel nord è orribile, la situazione della sanità è al disastro, circa il 66% dei palestinesi nella striscia soffre della diffusione di infezioni trasmesse dall'acqua come la diarrea e malattie intestinali, denuncia l'autorità palestinesi per la qualità ambientale. La situazione è talmente tragica che il capo dell'OMS, parlando delle condizioni infernali a Gaza, si è emozionato. La guerra non porta soluzione, porta solo più guerra, più odio, più agonia, più distruzione. Quindi scegliamo la pace e risolviamo questo problema politicamente. La trega di cui si parla, conclude così Michele Giorgio, 35 giorni, forse 2 mesi in cambio alla liberazione degli ostaggi, non appare affatto vicina, nonostante il coinvolgimento nelle trattative tra Israele e Hamas del capo della CIA Barnes, del Mossad, del premier del ministro del Qatar. Tornando alla prima, l'ultimo titolo che riguarda questi temi è 27 gennaio, cortei pro-Palestina vietati nel giorno della memoria, ma alcune sigle saranno in piazza. E a proposito di questo, vi ricordiamo che è confermata la manifestazione di oggi alle 3 a Piazza Vittorio Emanuele. Sul nostro diritto, vi leggo un breve comunicato, a manifestare, a esprimere democraticamente il nostro pensiero, non scendiamo a compromessi. Le basi su cui abbiamo indetto questa e le mobilitazioni precedenti dovrebbero essere sufficienti a confutare i tentativi di strumentalizzazione che mirano a toccarci con l'accusa di antisemitismo. Di conseguenza invitiamo tutti e tutte a scendere in Piazza Vittoria alle 15. Non sarà tollerata nessuna presenza fascista. Antisionismo e antifascismo sono dalla stessa parte sono parte della stessa lotta, comitato di solidarietà con il popolo palestinese. E arriviamo agli altri temi sulla prima del manifesto in taglio basso: il trentennale, la nostalgia di Silvio alla festa di Forza Italia. Poi si parla anche qui di autonomia differenziata, lo fa un'intervista a Giannola, che è il presidente di Svimez, che è un centro di ricerca che si occupa dello sviluppo economico del Sud Italia. Il DDL Calderoli certificherà quello che noi diciamo dal 2011, la scomparsa della questione meridionale che avverrà per eutanasia del mezzogiorno e non è la soluzione per il nord, osserva il presidente della Svimez Adriano Giannola. E Meloni farà un premierato senza sovranità. Poi si parla della sentenza della Corte Costituzionale: sesso e affettività in cella cade tabù, la Corte Costituzionale giudica illegittimo l'obbligo del controllo visivo durante i colloqui, il detenuto ha diritto a momenti intimi e riservati con familiari e partner, il diritto vale anche per le coppie di fatto e per persone stabilmente conviventi. Dai giudici un elenco di punti per concretizzare il provvedimento, che si inserisce in un colpevole vuoto legislativo. In Parlamento giace la proposta di legge Maci a tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute. Poi una dichiarazione di Antigone: trasformare un diritto di carta in diritto effettivo. Infine, dagli Stati Uniti sulla pena di morte, cavia in Alabama, giustiziato con l'azoto. L'Alabama ha giustiziato ieri notte l'omicida Kenneth Smith, il solo uomo a patire due volte l'esecuzione. Nella prima i secondini passarono ore a cercargli inutilmente una vena. Ieri è stato ucciso con l'azoto, un nuovo metodo non doloroso, è un virgolettato, che secondo l'ONU può equivalere a tortura. E con questa ho finito la prima pagina del manifesto.
E se vuoi andiamo direttamente col Messaggero, così poi passiamo alla lettura delle pagine interne. Il Messaggero apre con l'AIA: Israele eviti il genocidio, il tribunale ONU, non è un tribunale dell'ONU però... Vabbè. Sì, è un tribunale delle Nazioni Unite. Il tribunale ONU apre al processo per l'assedio di Gaza, ma non ordina Netanyahu la tregua. Mattarella il 7 ottobre come la Shoah, ma ora Tel Aviv dica sì ai due stati in Palestina. Quindi anche l'apertura del Messaggero tiene insieme appunto la sentenza, la decisione di ieri della Corte Internazionale di Giustizia e il discorso di Mattarella per la giornata della memoria. A questo tema insomma sono dedicate le prime pagine interne del Messaggero di oggi, che ci riporta anche al conflitto in corso, al genocidio in corso a Gaza. E c'è un'intervista a Stefano Stefanini, ex diplomatico: la decisione è un netto pareggio, ma questo caso andrà avanti anni. E poi anche qui a pagina 3 viene riportata la notizia della diciamo accusa da parte di Israele all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Gli Stati Uniti tolgono i fondi all'Agenzia delle Nazioni Unite, i dipendenti coinvolti con i terroristi. Questa ovviamente è l'accusa di Israele, se ne parla a pagina 3 del Messaggero, mentre alle pagine 4 e 5 si continua sulla giornata della memoria. In particolare appunto pagina 5 si concentra sul discorso di Mattarella. E poi sull'esercito: nell'esercito arrivano i riservisti, 10.000 tra ex soldati, medici e tecnici. Di questo appunto si parla a pagina 5 del Messaggero, mentre pagina 4 è dedicata ai cortei di oggi. Stop cortei pro-Palestina, ma c'è il rischio di scontri. I movimenti anti-Israele saranno in piazza nonostante i divieti, allerta a Roma e Milano. Manifestanti divisi sulla direttiva, una decisione che aumenta la rabbia. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero, perché le altre notizie che vengono riportate in taglio alto, diciamo, riguardano la festa per i 30 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, Forza Italia, la festa per i 30 anni, Letta in corona, Tajani, erede di Silvio, l'ex sottosegretario, parlo per i figli del Cavaliere. Quindi appunto c'è stata l'investitura ufficiale, diciamo, di Tajani come erede politico e spirituale di Silvio Berlusconi. Si parla poi dell'Ucraina con un articolo di Mario Aiello: i nostri interessi e quella tentazione di mollare Kiev a 2 anni dall'inizio della guerra. L'altro tema che interessa chiaramente molto il Messaggero è la questione del Mar Rosso, e in particolare l'impatto della situazione della crisi nel Mar Rosso sul commercio e sulle merci, sugli spostamenti di merci. Il Mar Rosso risveglia la speculazione, il rischio di aumenti ingiustificati. Il rischio di aumenti ingiustificati viene in realtà evidenziato da Patuelli dell'ABI, quindi l'Associazione Bancaria Italiana, BCE, ostaggio dei ribelli sui tassi. Di questo si parla alle pagine 6 e 7 del Messaggero, che sono dedicate un po' a questo tema che viene etichettato come la guerra del commercio e lo spettro appunto speculazione. E diciamo, a pagina 6 si riporta anche le dichiarazioni di Antonio Tajani: se il blocco dura per un altro mese il governo darà ristori ai porti del sud. La fotonotizia di centropagina riguarda Sinner come te nessuno mai, quindi si parla appunto di tennis. E poi c'è la questione, la fine di un incubo dopo 33 anni in cella, Zunkeddu assolto, revisione in appello a Roma, il testimone chiave era stato imbeccato da un poliziotto, quindi diciamo una testimonianza in qualche modo manipolata o estorta. Poi Speranza a Napoli, testato il vaccino contro il melanoma, e all'Istituto Pascale di Napoli iniettato una dose del farmaco con a mRNA, quindi come quelli del Covid, che stimola la risposta immunitaria. In taglio basso sul Messaggero abbiamo un'altra notizia che ci riporta però negli Stati Uniti, caso Jim Carroll, Trump condannato a pagare 83,3 milioni. Una giuria di New York ha condannato Donald Trump a pagare appunto 83,3 milioni di dollari a risarcimento per aver diffamato la scrittrice Jean Carroll, negando nel 2019, quando era presidente, un'aggressione sessuale di quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela. Trump dice: farò appello, è la caccia alle streghe di Biden. Infine c'è sulla colonna di sinistra, quella che il Messaggero dedica agli editoriali, agli articoli di commento, un altro articolo sempre a firma di Romano Prodi. Romano Prodi sta scrivendo sul Messaggero, lo possiamo sancire definitivamente?
Direi di sì, o scrive solo quando noi facciamo rassegna,
cioè, o solo il sabato, non lo so. Vabbè, comunque questo articolo, e tra l'altro scrive sempre di politica internazionale, anche questo è un dato.
Del resto,
l'assenza di dialogo che agevola le guerre. Allora, praticamente Romano Prodi, in questo articolo che ho letto mentre te leggevi altro, fa una ricostruzione un po' della scena internazionale tra Medio Oriente e Mar Rosso.
Cioè, vuoi dire non mi ascolti per leggere Prodi.
Robe forti da microfoni stamattina, stiamo dicendo. Detto questo, poi dice che quello che sta succedendo nel Mar Rosso è una violazione del grande principio della libertà del commercio nel mare, e i gravissimi danni economici che ne conseguono sono frutto dell'azione degli UTI. Poi dice, che altro dice? Che è necessaria la protezione navale per garantire appunto i traffici commerciali, partita da Stati Uniti e Gran Bretagna, e che ora vedrà il coinvolgimento dell'Unione Europea. Il transito delle navi ha infatti bisogno di una sicurezza totale, che difficilmente può essere messa in atto quando le basi dalle quali partono le offensive degli UTI sono mobili e difficilmente eliminabili senza l'impossibile azione terrestre. È indubbiamente degno di riflessione, dice Prodi, che queste operazioni militari siano tutte originate da organizzazioni non statuali, e qui cita Hamas, Hezbollah e Houthi, anche se evidentemente appoggiate da strutture statuali che trovano un comune punto di riferimento nell'Iran. Ok, questo è un altro dato che ci dice Prodi. L'altro dato che evidenzia è la mancanza di un'autorità mondiale, si sa di chi, e della sostanziale inesistenza di un dialogo fra le grandi potenze. E il fatto che tutti questi sconvolgimenti che ci stanno mettendo in crisi, insomma, la politica internazionale, sono unificati da un comune atteggiamento antioccidentale e antidemocratico, per poi arrivare sostanzialmente al conflitto, alla guerra in Palestina, qui chiamato conflitto arabo-israeliano. Ovviamente la soluzione, dice Prodi, non è alle porte, perché esige, secondo lui, da un lato un'autorità palestinese credibile e capace di dettare regole ad Hamas, e dall'altro la fine di un governo israeliano che per bocca di Netanyahu ha dichiarato che vi sarà sicurezza in Israele solo quando avrà il pieno controllo dell'intera Palestina. E quindi, in fin dei conti, conclude Prodi, non sarà facile dare finalmente vita a un governo palestinese efficace e responsabile, e quindi c'è da aspettarsi anni di guerra. E la prima pagina del Messaggero poi non ci riserva grandi altre novità. Non so, c'è una telefonata in corso, per questo sto prendendo tempo e sto vedendo se nelle pagine interne del Messaggero troviamo qualcos'altro. C'è Riccardo Muti, che in realtà sta già sulla prima pagina del Messaggero: torno a Roma dove ho il cuore. Bene, così, e in realtà basta, non ho più niente da dire dal Messaggero, ecco.
E va bene, e quindi adesso facciamo una piccola pausa musicale, piccola, non vi preoccupate. E 12 minuti primi in Radio Onda Rossa 87.9 in FM, in streaming dal sito www.ondarossa.info, in DAB a Terni cercando Onda Rossa. Buongiorno a chi si fosse messa in collegamento da poco, e andiamo ancora avanti a vedere brevemente qualche altro intervento che riguarda, diciamo, dalla Corte al rapporto Giornata della Memoria memoria manifestazioni a comunque insomma le questioni clou di oggi e partiamo in questo brevissima ultima carrellata sull'argomento da Avvenire, che è la come sapete il giornale della Conferenza Episcopale, cioè dei Vescovi Italiani, che fa ben due editoriali sulla spalla di sinistra, entrambi riferiti al giorno della memoria. Il primo si intitola L'antisemitismo dopo Auschwitz di Marco Impagliazzo, il secondo In un granello di sabbia è invece la firma di Matteo Corradini. Nel primo, quello di Impagliazzo, si dice che è doloroso celebrare quest'anno il giorno della memoria mentre è in corso la guerra tra Israele e Hamas, che è anche un modo molto specioso di definire quello che sta succedendo, perché il massacro è sul popolo palestinese. Proprio per questo il 27 gennaio deve essere messo in primo piano e aiutare tutti a riflettere sui tempi che viviamo. L'antisemitismo infatti è un fenomeno complesso, multiforme, che ha avuto un peso enorme nella storia. Io non vi leggo altro da questi editoriali da Avvenire, perché sinceramente io credo che la Chiesa Cattolica ogni volta che apre bocca sulla Shoah dovrebbe parlare delle sue responsabilità, della sua complicità, di quello che hanno fatto Pio XI e Pio XII, perché insomma non basta darsi una ripulitina, bisogna assumersi le responsabilità del passato. L'antisemitismo è un fatto essenzialmente europeo, l'antisemitismo è stato costruito in Europa, non certo in Palestina, e uno dei maggiori agenti dell'antisemitismo nei secoli è stata la Chiesa Cattolica. Su questo credo che non ci possano essere dubbi storici. Passiamo da Avvenire a un altro giornale con un padrone piuttosto rilevante, cioè Confindustria, quindi il Sole 24 Ore, a vari articoli sulla giornata di oggi, tra cui un'analisi, due popoli in bilico tra ingiustizia e ragione, di Ugo Trambaldi. Gerusalemme, Salah e Dean Street sono giorni tempestosi anche dal punto di vista del meteo. Noi palestinesi abbiamo sempre pregato per la pioggia, un bene raro, dice un amico. Ora, per le condizioni in cui sopravvivono i nostri fratelli di Gaza, preghiamoci sia il sole. Tel Aviv, sabato scorso, la piazza del Museo d'Arte è presidiata da parenti e amici degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Uno di loro viene da uno dei kibbutz del 7 ottobre, è lontano da Gaza, ma due nipoti gemelli vivevano nelle comunità attaccate. Parliamo di quanto siano cambiati i kibbutz e della scomparsa della sinistra israeliana. Nella chiacchierata davanti al museo non si parla di cosa accade ai civili di Gaza, non esistono. Dopo qualche giorno i parenti degli ostaggi avrebbero organizzato un presidio per bloccare gli aiuti umanitari, di questo vi abbiamo dato conto attraverso la lettura del manifesto. Neanche l'amico palestinese aveva mai ammesso le mostruosità compiute da Hamas nell'assalto del 7 ottobre. Forse aveva detto una volta, ma senza non saremo qui a parlare di Stato palestinese, ha detto questa persona palestinese a Ugo Trambaldi. È la grande verità di questo conflitto, nella somma dei torti e delle ragioni accumulate da entrambi, ogni ingiustizia nasconde una ragione o viceversa. Un saggio intitolato Palestine 1936 di Kessler racconta la grande rivolta araba contro l'immigrazione degli ebrei europei. Le intenzioni naziste erano chiare e la Palestina era l'unica porta semiaperta verso la salvezza. Nel 1938 a Evian, in una vergognosa conferenza promossa dal presidente Roosevelt, gli europei nord e sudamericani avevano rifiutato di accogliere gli ebrei tedeschi. Restava la Palestina. Noi arabi, musulmani e cristiani abbiamo sempre profondamente simpatizzato con gli ebrei perseguitati e le loro sventure, scrissero i rappresentanti dei palestinesi, ma c'è una grande differenza tra questa simpatia e l'accettazione che una tale nazione governino su di noi. Nella salvezza di un popolo è sempre stata implicita la catastrofe dell'altro. Come dire, il tono non è condivisibile di questo articolo, ma in qualche modo ricorda dei fatti. Andiamo avanti nella lettura. Chi osserva da fuori sembra la sola alternativa a massacri di un conflitto senza pace, cioè il fatto che È stata ritirata fuori la formula due popoli, due stati. A me semplicemente, sinceramente, è uno slogan che sembra solo ipocrisia, cioè l'ipocrisia di dire non abbiamo un piano quando il piano non c'è e si continua il massacro. Però insomma, questi scrivono così probabilmente non lo è per l'amico di Gerusalemme, insomma per i suoi amici palestinesi e ebrei. Palestinesi e israeliani, diffidenti per principio, non credono esista un osservatore esterno, pretendono cieca adesione alla loro narrativa. L'INSS, l'autorevole centro israeliano di studi strategici, ha calcolato il numero delle manifestazioni nel mondo nei primi due mesi di guerra: 620 a favore di Israele, 7553 contro. L'antisemitismo c'è, non morirà, ma sarebbe una fuga dalla realtà pensare che sia solo questo, scrive Tramballi. Cioè, se ci sono state 7557 manifestazioni al fianco del popolo palestinese, è perché in Palestina, questo lo dico io, non l'ha scritto Tramballi, c'è un genocidio in corso. E con questo io direi che possiamo per il momento passare a altro. Torneremo a parlare di Palestina con una corrispondenza per parlare del corteo di oggi, che vi ripetiamo c'è a Piazza Vittorio alle 15, e poi per parlare di pinkwashing. Ma intanto andiamo avanti con la rassegna.
E proviamo a passare ad alcuni degli altri temi che...
Pardon, mi sono dimenticato una cosa importante. Lo so, ho fatto tutta la premessa e tutto, ma sì, me l'ero dimenticato. Dalla cronaca di Roma c'è un articolo di Valentina Lupia, tristemente nota per articoli sulle scuole che non avremmo voluto leggere, che parla di nuovo di scuola. La nota riservata ai presidi: prevenire comportamenti che possano turbare la serenità. Si sta sempre parlando della giornata della memoria. Di chi è questa nota riservata ai presidi? È della direttrice nuova, ben posizionata politicamente, dell'ufficio scolastico regionale. Si parte con un vicolettato: si raccomanda di porre la massima attenzione per prevenire iniziative o comportamenti che possano turbare la serenità degli studenti e delle studentesse, nonché irregolare funzionamento delle attività didattiche, quanto si legge in una delle due lettere inviate ai presidi dal direttore, che è una direttrice dell'ufficio scolastico generale, Anna Paola Sabatini. Mentre le polemiche per il corteo pro-Palestina, annullato e rinviato dalla questura a causa della concomitanza con il giorno della memoria, corteo che però c'è, non accennano a placarsi. La prima delle due note, inviata poco prima delle 9 del 24 immagino gennaio, qua c'è scritto febbraio, parla proprio della giornata per ricordare le vittime della Shoah, e inizia così: il 27 gennaio 45, parla delle truppe ad Auschwitz-Birkenau, attraverso il giorno della memoria si commemorano le vittime dell'olocausto, martiri di odio senza razionalità, cieche e terribili, ebrei, diversamente abili, rom, sinti, oppositori politici, testimoni di Geova. Le persone LGBT se le è dimenticate. Proseguendo, si dice anche che la scuola ha il compito e il dovere di mantenere viva la memoria storica collettiva e di educare perché possano ricordare uno dei momenti più bui della storia. Per questo va ricordato che, se da un lato molti collaborano attivamente con i carnefici, ci furono anche tanti nostri connazionali che, opponendosi alla barbarie, rischiarono la propria vita, eccetera, i giusti. Il direttore riporta anche una frase di Primo Levi, che ora non leggeremo in questo momento, ma poi insomma si arriva al clou, che è questa ingerenza nella libertà di insegnamento, per dire che non si deve parlare di temi che turbano gli studenti e le studenti. Quindi dobbiamo insegnare, evidentemente, secondo Sabatini, a chi studia in questo momento a chiudersi gli occhi davanti a quello che succede nell'attualità. E una giornata della memoria molto nelle scuole sotto osservatorio. All'ora di buco abbiamo parlato del fatto che le scuole hanno dovuto rendere conto alla prefettura delle iniziative che fanno, quindi al Ministero degli Interni. Poi leggiamo queste note. Il cielo è molto plumbeo.
E allora, sempre per rimanere sotto questo cielo plumbeo, torniamo a una delle questioni che venivano fuori già nella lettura delle prime pagine, in particolare lo facciamo da pagina 11 della Stampa di oggi, e torniamo appunto sulla questione del Careggi. Disforia di genere, genitori in rivolta. Attenzione, c'è una telefonata.
Sì, ti interrompo perché c'è un'ascoltatrice a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno, no, scusate per l'interruzione, ma su questa cosa dei bambini volevo dire una cosa, perché siamo nell'era del digitale. Cosa pensiamo? Che i nostri figli e le nostre figlie non vedano o non vengono in contatto con tutto quello che sta succedendo in Palestina, tra la Cisgiordania e Gaza, quindi che sono, insomma, circolano delle immagini importante, che segneranno le generazioni, cioè segneranno le bambine e bambini palestinesi, segneranno bambine e bambini israeliani e ebrei, ma segneranno anche tutte quelle nel mondo vario, di tutto il mondo, che guardano e vedono queste immagini. Quindi anche questa questione di non discuterne, di non, secondo me è pericolosissimo quello che sta succedendo. E anche di, io lo vedo anche, insomma, frequentando tanti nipoti e di tante ragazzine, ragazzini e via dicendo, come e continuamente sentire di femminicidio le ragazzine, comunque, insomma, le turba così, guardare continuamente immagini di bambine e bambine sotto le bombe, martoriate, che sta, insomma, è una guerra contro i ragazzini questa principalmente, quindi, insomma, non lo dico io, lo dicono i numeri. Cosa si pensa? Che evitando di parlarne nelle scuole, le nuove generazioni non vengono a conoscenza di quello che sta succedendo? Anzi, io lo trovo estremamente pericoloso non avere anche una discussione collettiva, catartica e di discussione di quello che sta succedendo, perché questo non è un videogioco e i ragazzini se ne rendono perfettamente conto qual è la differenza, ma si trovano con le stesse immagini quotidianamente che hanno mai dei videogiochi, cioè e su questo non è che una guerra non ha delle ricadute anche su di noi che siamo adulti, figuriamoci sui ragazzi, quelli più piccoli. Quindi anche questa questione che, cioè, l'ho trovato, insomma, anche questa quest'articolo, questa esortazione veramente, cioè, che pensano che tanto la scuola non ne parli, quindi non facciamo vedere ai nostri bambini cosa succede in Palestina, cioè.
Sì, fra l'altro poi una nota della direttrice non pubblica ai dirigenti scolastici, i quali evidentemente dovrebbero indirizzare i docenti senza dire niente, non si capisce bene come si vuole. T'ho dato dell'ascoltatrice, chiaramente ha una voce di Radio Onda Rossa.
Vabbè, no, penso che mai come in questo momento, insomma, c'è anche un problema di supporto psicologico, cioè continuamente insomma, ripeto, è una guerra contro i ragazzini, come mai in questi decenni ne abbiamo raccontate e viste. Quindi le nuove generazioni nel mondo cresceranno con questa immagine e con questa idea anche. Questo, insomma, è anche un monito a chi perpetua poi.
Sì, non c'è dubbio, e quelli che sono un po' più grandi oggi saranno in piazza al corteo, perché, insomma, gli studenti, le studenti hanno fatto comunicati sul fatto che scenderanno in piazza a fianco al popolo palestinese. Quindi da una parte c'è quello che dici tu sui più piccoli e le più piccole, dall'altra c'è sempre questo tentativo di far finta che ragazzi e ragazze che frequentano gli istituti superiori non comincino, non abbiano una loro idea politica e non la pratichino.
Va bene, volevo solo, insomma, questa cosa qua. Grazie
a te, ciao. E torniamo, io direi riprendiamo. Se no non capiamo più di che si parla.
Allora riprendiamo da capo una delle notizie che troviamo appunto su alcuni quotidiani di oggi, lo facciamo da pagina 17 della Stampa, ritorniamo appunto al caso del Careggi e l'interrogazione parlamentare del capogruppo in Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri sulla tutela, secondo lui appunto, di bambini e famiglie rispetto riferimento alla triptorellina, quindi trattamento farmacologico bloccante della pubertà, che fa parte appunto del protocollo, diciamo, del Careggi, che non prevede solo la somministrazione del farmaco, ma insomma un'equipe multidisciplinare che accompagna adolescenti, giovani persone nel loro percorso di affermazione di genere insieme alle loro famiglie. A seguito di questa interrogazione parlamentare, il Ministero della Salute ha deciso di inviare degli ispettori al Careggi, e l'articolo a pagina 11 di Nadia Ferrigo appunto riporta invece la protesta dei genitori di queste persone seguite dall'ospedale di Firenze. Disforia di genere, genitori in rivolta, non ostacolate chi cura i nostri figli. Il problema non è il Careggi, il problema è che c'è solo un Careggi. Nell'ispezione dell'ospedale fiorentino ordinata dal Ministero della Salute Schillaci per verificare i percorsi relativi al trattamento dei bambini con disforia di genere all'uso del farmaco triptorellina, mancano parecchie voci. Sono quelle delle famiglie che da tutta Italia una o due o più volte al mese accompagnano i figli in un percorso che nelle altre città italiane non esiste. Che vuol dire disforia di genere? Si chiede appunto la giornalista. Più o meno verso i 3 anni la maggior parte dei bambini e delle bambine è consapevole del proprio sesso biologico, ma capita, e sempre è capitato, che alcuni non si sentano a loro agio, tra virgolette, nel loro corpo, che manifestino il desiderio di identificarsi in un genere diverso. Lo raccontano bene, metà ciascuno e con una voce sola, i genitori di Milo. Nostro figlio è nato biologicamente femmina, a 4-5 anni ci diceva: io sono un maschio. Una volta il fratello gli disse: no, tu sei una bambina. I suoi occhi si sono riempiti di lacrime. E va bene, qui riporta una serie di testimonianze. Quindi, che si fa, dove si va quando ai tuoi figli capita qualche cosa che nemmeno tu sai spiegarti? E continuano: siamo andati dalla psicologa della scuola, poi da un'altra, in totale 4, prima di arrivare al Careggi, e tutti hanno detto lo stesso: perché ce lo portate? Questo bimbo sta benissimo, è sereno, sa chi è e quello che vuole. Sta bene, ma poi cosa succede quando il corpo cambia? Dopo 8 anni seguiti dall'equipe multidisciplinare del Careggi è arrivato il momento di affrontare la pubertà. Ci hanno spiegato cosa sono e come funzionano i bloccanti, abbiamo discusso la terapia con nostro figlio al momento giusto, valutato dagli endocrinologi, l'abbiamo iniziata. Nel 2022 il Centro Regionale per l'Incongruenza di Genere ha registrato 60 accessi e 18 prescrizioni per il trattamento farmacologico. Nel 2023 i numeri sono saliti rispettivamente a 150 e 26. L'età media di chi accede al servizio è 14,8 anni, di chi riceve il farmaco 15,2, quindi chiaramente non parliamo di bambini e bambine e bambine molto piccoli, ma sostanzialmente di preadolescenti. Ovviamente questo aumento dei numeri è utilizzato, comunque spiegato da chi si mobilita contro questa equipe, contro questo servizio, sostanzialmente dalla retorica anti-gender, come un frutto di una lobby o comunque di un'azione di lobby, di propaganda e di manipolazione psicologica della comunità trans LGBTQIA+, o forse invece probabile è il frutto di quello che succede quando i servizi esistono, quando si creano delle narrazioni di visibilità in cui riconoscersi e tramite le quali raccontarsi. Comunque continua l'articolo dicendo: il trattamento farmacologico che ha allarmato il capogruppo in Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, tanto da spingerlo a chiedere un'interrogazione parlamentare per tutelare i bambini e le famiglie da terapie assegnate con leggerezza, tra virgolette, senza un percorso psicologico adeguato, è basato sulla triptorellina, farmaco bloccante usato nei casi di pubertà precoce, che permette di mettere in pausa alcuni aspetti della crescita puberale, come lo sviluppo del seno e dei testicoli, la peluria, il ciclo mestruale. Qui parte un altro virgolettato di un altro genitore, di una mamma: a Gloria gli endocrinologi hanno detto di no ai bloccanti, non è ancora nella fase puberale adeguata e c'è tempo. Una buona notizia, nessuno dà cuor leggero delle terapie ai propri figli, ma cosa pensano al ministero, che siamo pazzi? Sua figlia ha 11 anni, a 3 e mezzo le disse che aveva sbagliato nella pancia e va bene, qui continua con la storia. Al Careggi tanti sono arrivati con il passaparola, soprattutto grazie al lavoro dell'associazione Genderlens, che si occupa di minori con un genere creativo e si fa carico dei dubbi e delle paure dei genitori. E poi siamo tutti arrabbiati, delusi, frustrati, questo sempre a parlare, sempre sono i genitori, nessuno ha pensato potesse essere interessante sentire che avevamo da dire, l'interrogazione parlamentare andrebbe fatta perché di centri così in Italia non ce ne sono, noi siamo stati fortunati, abbiamo il tempo e la disponibilità per viaggiare ogni mese, ma gli altri? E quindi diciamo questo è un po' il punto sulla situazione al Careggi. In realtà poi l'associazione Genderlands, di cui insomma trovate i riferimenti su internet, sui principali social, ha lanciato una lettera aperta contro l'ispezione al Careggi, aperta nel senso che può essere firmata a titolo personale o associativo, Genderlands per i diritti delle giovani persone trans. Così vi leggo un pezzo della lettera che comunque potete trovare online. Il senatore Gasparri in data 18 dicembre 2023 ha presentato un'interrogazione parlamentare in cui sostiene di aver sentito dire, tra virgolette, che nell'azienda ospedaliera universitaria del Careggi di Firenze, il dipartimento che si occupa di incongruenza di genere in età adulta in età evolutiva, le bambine e i bambini non ricevono il dovuto supporto psichiatrico quando intraprendono il percorso con bloccanti della pubertà. In seguito a questo, il Ministero della Sanità ha inviato ispettori per accertamenti sull'operato delle persone professioniste che vi lavorano. Come genitori di Genderlands denunciamo questa violenta crociata ideologica sostenuta da illazioni senza alcun fondamento scientifico. In particolare denunciamo l'inquisitorio intervento del governo a fronte di false argomentazioni che mettono in grave pericolo le vite delle nostre figlie e figlie ed espongono noi genitori a feroci attacchi sociali. Quindi insomma invitiamo tutte e tutte ad andare a leggere questa lettera del Careggi e anche del Careggi, questa lettera dell'associazione Genderlands e anche a firmarla.
E vogliamo sottolineare che quando Gasparri dice ho sentito dire, pensiamo che anche se il personaggio potrebbe essere anche l'ha sentito di al bar, ma in realtà insomma ci sono dietro le organizzazioni no gender dell'integralismo cattolico che lavorano su questo e Gasparri evidentemente se ne fa portavoce, insomma c'è una politicizzazione molto forte su questo argomento.
E, vuoi che vada avanti io?
Posso leggere molto brevemente un argomento importante, è il corteo che ci sarà oggi a Falconara Marittima, se ne è parlato ieri da questi microfoni, brevemente per ricordarlo dalla cronaca del Corriere dell'Adriatico, oggi il corteo anti-esalazioni dalle 15 in piazza Mazzini a Falconara, comitati e associazioni sono in fermento per l'iniziativa di oggi, quando alle 15.30 dopo il raduno in piazza Mazzini si snoderà un corteo nel centro che terminerà con un comizio al grido fermiamo il disastro ambientale. La manifestazione pacifica popolare colorata, come affermano gli organizzatori, che sono convinti della grande partecipazione anche da altri comuni. A coordinarla il laboratorio Falcatraz, Comitato Maldaria e l'Onda Verde, con l'Ambasciata dei diritti delle Marche e la campagna nazionale per il clima fuori dal fossile. E da Ancona sarà presente altra idea di città. Occorre aprire un dibattito sul presente e futuro del territorio, hanno detto gli organizzatori, che non riguarda solo Falconara ma metà della provincia, un territorio che subisce esalazioni e un eccesso di contaminazioni di aria, suolo, sottosuolo, acque marine e di falda. È stata depositata anche un'interrogazione parlamentare che sarà discussa martedì prossimo e si specifica solo lunedì 15 le segnalazioni sono state 31 mentre il 4 gennaio furono 30 e la sindaca ha comunicato che il 15 gennaio l'assessore regionale Aguzzi ha organizzato un tavolo tecnico. Chiediamo, questo è un esponente del PD che lo dice, quale decisione abbia preso, se ha intenzione di convocare il tavolo interistituzionale per prendere adeguate decisioni con tutti gli enti eccetera. Comunque appunto oggi la manifestazione che da questi microfoni torneremo a raccontare.
E poi possiamo fare un attimo una lettura di due articoli per parlare di altre due tematiche. Che sono sui giornali di oggi, lo faccio dalla Stampa, ma se tu hai di là altre diciamo punti di vista interessanti su questo, e riguarda da un lato la sentenza della Corte Costituzionale e dall'altro l'esecuzione negli Stati Uniti di un detenuto nel braccio della morte con una maschera all'azoto. Partiamo dalla Consulta: sia la sessualità dietro le sbarre, il legittimo impedirla ai detenuti, un articolo di Eleonora Camilli che trovate a pagina 17 della Stampa di oggi. Vietare una vita affettiva e sessuale in carcere lede la dignità delle persone detenute, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza da più parti definita storica. Nello specifico, la Consulta, chiamata a pronunciarsi sul caso sollevato da un detenuto nel carcere di Terni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, che prevede il controllo a vista sui detenuti durante i colloqui con il coniuge o con la persona con cui si ha una relazione stabile, una norma che vieta nei fatti alle persone private della libertà di avere rapporti intimi con il proprio partner all'interno degli istituti di pena durante le visite. Eppure, spiegano i giudici, l'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive e riconosce ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza. Lo stato di detenzione può quindi incidere sul modo in cui si esercita questa libertà, ma non può annullarla. In caso contrario si riscontra una violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione e una irragionevole compressione della dignità della persona. Nella sentenza la Corte fa riferimento a quanto accade in altri stati europei, dove sono previsti spazi appositi per rendere possibili gli incontri intimi tra i detenuti e i loro compagni o compagne. È il caso dei parloir familiaux e delle unité de vie familiale in Francia, vere e proprie stanze dell'amore, locali cioè appositamente concepiti per le visite di familiari adulti di durata più o meno estesa, senza sorveglianza continua e diretta. Lo stesso è previsto in Spagna e in molti istituti penitenziari tedeschi, dove sono ammesse visite di lunga durata. Ora sarà compito dell'amministrazione penitenziaria e della magistratura di sorveglianza trasformare questa sentenza di portata storica in un diritto esigibile. È necessario cioè riorganizzare le carceri italiane, attivare spazi idonei per assicurare appieno l'affettività e la sessualità delle persone detenute, altrimenti il rischio è che questo diritto rimanga solo sulla carta. A parlare così è Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone. Anche per Franco Corleone, del comitato scientifico dell'associazione Società della Ragione, si tratta di una sentenza rivoluzionaria. Cosa dicono però le guardie? Il sindacato di polizia penitenziaria UILPA si dice invece preoccupato per le problematiche logistiche che i colloqui affettivi intimi in carcere potrebbero portare, aumentando il già insostenibile carico di lavoro per gli operatori. A fargli eco anche il SAP, per cui le carceri potrebbero diventare dei postriboli e gli agenti dei guardoni di Stato, comunque veramente un livello infimo. Eppure, per la maggior parte degli esperti, questa decisione potrebbe portare un piccolo miglioramento nelle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane, che appaiono sempre più allarmanti. Lo dicono i dati: nei primi 25 giorni dell'anno ci sono stati 29 morti, di cui 11 per suicidio, con una media più o meno di uno ogni due giorni. Siamo di fronte a una vera e propria ecatombe, aggiunge sempre Gonnella. La sentenza della Corte è uno spiraglio di luce, ma nel sistema di detenzione italiano stiamo vivendo un periodo buio. I motivi per cui ci si toglie la vita sono tanti e diversi, ma ci sono in questi casi dei tratti comuni. Uno è il sovraffollamento, 3 suicidi si sono verificati solo nel carcere di Poggio Reale, uno dei più grandi istituti di pena nazionali, è impressionante. Nel 2023 sono stati 66 in totale suicidi in carcere, per questo l'impennata d'inizio anno preoccupa. Se gli eventi tragici dovessero susseguirsi allo stesso ritmo, alla fine dell'anno avremo un numero impressionante di morti e suicidi, sottolinea Antigone, una situazione che va assolutamente arginata al più presto. Quindi diciamo, cercheremo magari nei prossimi giorni di commentare meglio questa sentenza dai microfoni di questa radio. Ma un'altra notizia che riguarda sempre il carcere, questa volta negli Stati Uniti, è la esecuzione horror in Alabama, così si intitola l'articolo che trovate a pagina 16 della Stampa, a firma di Alberto Simoni, corrispondente da Washington della Stampa. Il detenuto nel braccio della morte si chiamava Kenneth Smith, è stato dichiarato morto alle 20 20 e 25. Uno scarno comunicato del governatore dell'Alabama ha consegnato la vita di questo 59enne a Dio. E al macabro libro delle statistiche, Smith è il primo ad essere ucciso in un penitenziario statunitense per ipossia d'azoto, ovvero è morto soffocato. Erano 40 anni che gli Stati Uniti non provavano una nuova forma di esecuzione. Il ricorso all'azoto è concesso in 3 stati, che sono l'Alabama, Mississippi e Oklahoma. Ma solo giovedì sera il boia ha azionato il meccanismo. Steve Marshall, attorney general statale, l'ha definito il metodo meno doloroso e più umano di esecuzione ad oggi noto. Ieri in una conferenza stampa ha aggiunto che ora altri stati hanno l'esempio dell'Alabama da cui poter attingere in caso volessero cambiare i protocolli delle esecuzioni. Per medici e giuristi invece è assimilabile alla tortura. A nulla sono serviti appelli e controappelli nelle stanze giudiziarie americane. L'ultima parola della Corte Suprema federale giovedì mattina ha tolto ogni speranza che a Smith, sopravvissuto nel 2022 all'iniezione letale, fosse risparmiata questa procedura. La giudice liberal ha criticato il governo dell'Alabama dicendo che il metodo non è stato testato e che il mondo ci sta guardando. Non essendo riusciti a ucciderlo una prima volta, lo hanno scelto come una cavia per testare un metodo mai usato, continua la giudice, che nella sua opposizione all'esecuzione è stata fiancheggiata da altre 2 giudici progressiste. Avrebbero voluto dare agli avvocati di Smith più tempo per portare avanti il caso. I testimoni hanno raccontato scene orrende. Smith ha consumato l'ultimo pasto poche ore prima di accedere alla camera della morte. Ha mangiato, chi se ne frega, 8 ore dopo è stato portato nella stanza. Alle 19:53 è iniziata la procedura. Dei lacci in cuoio l'hanno tenuto legato su un lettino, quindi gli è stata posta una maschera sul viso. I familiari del condannato, il figlio della vittima e 5 reporter sono stati ammessi nella stanza adiacente. Hanno visto e seguito il boia da un vetro. Smith, usando il linguaggio dei segni, ha digitato "vi amo", rivolto ai familiari. Ha anche lasciato una lettera. Questa sera l'Alabama ha portato l'umanità un passo indietro. Lascio con amore, pace e luce. Grazie per avermi sostenuto. Voglio bene a tutti. Nei primi 2 minuti dell'esecuzione Smith è sembrato cosciente, si è dimenato, ha sobbalzato sul lettino. Poi ci sono stati altri 2 minuti in cui ha respirato pesantemente, andando a pescare l'aria laddove si stava esaurendo, quindi è rimasto immobile. Una reporter ammessa nella stanza ha detto che era impossibile capire se stesse respirando ancora. La tendina che separa la stanza dell'esecuzione da quella dei visitatori è stata chiusa alle 20:15. 10 minuti dopo, secondo il comunicato delle autorità dell'Alabama, è stato certificato il decesso. Poco dopo, il commissario del Dipartimento delle Prigioni statale John Hamm ha definito il tremito e il contorcersi di Smith sul lettino involontario e ha spiegato il ritardo di 45 minuti nell'esecuzione con il fatto che la linea dell'elettrocardiogramma andava a singhiozzo e complicava quindi una buona lettura dell'andamento del battito. La vicenda di Smith ha diversi elementi controversi. Anni fa una giuria aveva votato 11-1 a favore dell'ergastolo nel secondo processo subito dal 59enne condannato per l'omicidio del 18 marzo 88 di Elizabeth Sennett, commissionato dal marito della donna, il pastore Charles Sennett, e pagato $1,000. Il giudice tuttavia aveva ignorato il verdetto e deciso di condannarlo a morte. Da allora la pratica conosciuta come judicial override, ovvero quando il giudice annulla la sentenza della giuria, è stata eliminata in tutti e 50 gli stati. L'Alabama è stata nel 2017 l'ultimo stato ad applicare la norma, ma ormai il caso Smith era passato in giudicato. L'uomo si è sempre dichiarato innocente, ha ammesso di aver preso parte al complotto e al raid in casa del pastore, ma non di averne ucciso la moglie. Ecco. Put my bed above us, then I'll learn to love us. What kind of lover am I? I'm a little drinker, nervous and a stinker. What kind of lover am I? E su questo argomento leggiamo dal manifesto alcuni stralci dell'articolo di Marina Catucci da New York. Un'esecuzione così brutale, portata a termine per volontà caparbia di farlo, ha sollevato la comunità internazionale. Mi rammarico profondamente per l'esecuzione di Kenneth Smith in Alabama, ha affermato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk in una nota. Nonostante
tutte le serie preoccupazioni che questo nuovo e non testato metodo di soffocamento mediante gas di azoto possa equivalere a tortura o a un trattamento crudele, inumano o degradante. La pena di morte è incompatibile con il diritto fondamentale alla vita. Esorto tutti gli stati a mettere in atto una moratoria sul suo utilizzo come passo verso l'abolizione universale. Quella di Turk non è stata l'unica voce a alzarsi per manifestare l'orrore verso questo metodo inumano di applicare una pena inumana di per sé. Secondo i maggiori esperti, questo metodo è una punizione particolarmente crudele e insolita, ha scritto il Servizio d'Azione Esterno dell'Unione Europea. L'Unione Europea si oppone fermamente alla pena di morte in ogni caso. L'indignazione è montata anche negli Stati Uniti, dove chi si esprime contro la pena di morte lo fa sottolineando l'incertezza che c'è sempre sulla colpevolezza del condannato. E il fatto che gli studi mostrino anche che chi deve giudicare un'eventuale condanna a morte è fortemente influenzato dalla razza della vittima e da quanto sia povero l'imputato. L'uso di qualsiasi essere umano come cavia per un metodo di esecuzione, come si legge nelle parole del giudice della Corte Suprema Sotomayor, fa ribollire il sangue, ha detto De Berry dalla rete televisiva progressista MSNBC. Ma c'è qualcosa di peggio: il fatto che il nostro paese stia ancora tirando fuori gli esseri umani dalle galere uccidendoli, e non perché stiano minacciando qualcun altro, non nell'interesse della sicurezza pubblica, ma sulla base della fragile idea che le esecuzioni favoriscano la pace delle famiglie delle vittime e scoraggino nuovi crimini. Ucciderli per evitare di essere percepiti come deboli nei confronti del crimine, ucciderli al servizio di una vendetta che non potrà mai essere soddisfatta, soprattutto quando la punizione per l'assassino di Elizabeth Sennett arriva con più di 35 anni dopo il crimine. Per quanto riguarda invece quello che abbiamo letto già, insomma, rispetto alla decisione della consulta su sesso e affettività dentro i carceri italiani, sul manifesto ne scrive Alessandro Merli che ricorda: la decisione della consulta arriva a risposta a un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal magistrato di sorveglianza di Spoleto alla base del caso di una persona detenuta nella casa circondariale di Terni che aveva impugnato i divieti dell'amministrazione penitenziaria a svolgere colloqui intimi e riservati con la compagna e la figlia di tenera età. L'uomo in cella dal 2019 è stato condannato per vari reati e ha fine pena stabilito a aprile 26. Non potendo godere di permessi premio come la maggior parte della popolazione carceraria, per il detenuto sarebbe di fatto impossibile coltivare qualsiasi forma di affettività familiare o rapporti sessuali con la coniuge, e questo per i giudici si risolverebbe in una violenza fisica e morale sulla persona sottoposta a restrizione di libertà, peraltro con negativa incidenza su qualunque progetto di nuova genitorialità, fatto che violerebbe diversi articoli della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Già nel dicembre del 2012, con la sentenza numero 301, la Corte Costituzionale aveva affrontato lo stesso tema sollecitando un intervento del legislatore, che però da allora non ha fatto nulla e siamo ancora nel vuoto legislativo su questi argomenti. Non so se tu hai ancora altro, no? E quindi do una breve lettura in riferimento alla telefonata di prima e alla necessità anche per la giornata della memoria, quando se ne discute, di attualizzare la lettura e di porre quello che sta succedendo in Palestina. Troviamo nell'ultima pagina del manifesto di oggi un pellegrinaggio laico, si parla dell'esperienza del treno della memoria che in tante città viene portata avanti da tante anni, si portano scolaresche intere nei campi di concentramento, questo avviene anche nella regione Lazio e in tanti altri posti. Qui si parla di Torino e si dice che nel percorso di formazione di quest'anno, prima della partenza, è stata affrontata l'attualità di Israele e Palestina. Accanto a studenti e studentesse degli ultimi anni delle superiori, in un viaggio che non è una gita ma un percorso di conoscenza e di cittadinanza ci sono i loro predecessori. Molti di quelli che hanno fatto il viaggio restano coinvolti negli anni successivi come educatrici ed educatori, una staffetta fisica e politica della memoria. Per avvicinarsi alla partenza, gli educatori fanno lunghi percorsi di formazione. L'ultimo appuntamento è stato sabato scorso a Torino, al Centro Interculturale di Corso Taranto. Su loro richiesta si è deciso di parlare di una delle questioni più calde degli ultimi mesi, ma anche un elemento che ribadiscono è centrale per il loro viaggio: Gaza, la Palestina, la sua storia e quella di Israele. Ne hanno discusso con Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto. Seduti in cerchio, un centinaio di ragazze e ragazzi ai primi anni di università hanno fatto domande, espresso riflessioni, chiedendo di ripercorrere la storia di quelle terre dal 48. Hanno chiesto cosa si respiri in Israele in questi mesi e quanti alzino la voce contro il massacro o decidano di non entrare nell'esercito, cercando di sapere anche cosa l'offensiva brutale contro Gaza dica di noi, dell'Europa nata dalla Seconda Guerra Mondiale. Hanno citato Sartre, interrogandosi sul linguaggio da usare e sul ruolo dell'informazione. La questione palestinese, dicono i responsabili del progetto, è uno dei tanti al centro delle loro discussioni, una presa di coscienza che ritengono parte integrante di un più ampio discorso politico che investe il treno fin dalla sua fondazione. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi.